Passionate the Merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Mi hanno detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Ore 11:19, ripartono le dirette qui su Radio Blackout sui 105 e 250. Prima c'è stato un commento infelice da parte del nostro capo e responsabile di trasmissione, che insomma non ci ha visto abbastanza sul pezzo per iniziare questo principio di mattina, ma buongiorno anche a lei.
Buongiorno Stellini all'ascolto, insomma questa mattinata così comincia in felicità.
In felicità.
15 febbraio, soprattutto perché...
Perché cos'è successo in questi giorni? Perché cioè comunque c'è stato un cambio nelle nostre vite notevoli di cui...
Dai, sì, cominciamo con questa notizia leggera.
Sentiamo, sentiamo, ma perché i nostri... Vabbè, insomma, qua torniamo sempre al solito discorso che non si capisce mai dove vogliamo andare a parare. Dove vogliamo andare a parare?
Perché questa fa parte della rubrica dove vogliamo andare a parare. Anche di questo avremo bisogno, un jingle, di questa sottorubrica.
Ecco, allora, lanciamo un nuovo contest. Proponeteci al 346-6673-263 con il vostro messaggino preferito, un jingle, una musichetta per introdurre il tema dove vogliamo andare a parare. Perché spesso nemmeno noi lo sappiamo.
Non è il tappetino di oggi questo, vero?
Io non ho altro.
Ok, allora...
Io non ho altro.
Hai portato dei tappi oltre alle cuffie?
Sì, 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 quello certo. Anzi no, potremmo, visto che prima insomma ci siamo ascoltati il magico ensemble che ci degusterà qui con i suoi pezzi alla Blackout House, troveremo un altro pezzo a tema, ma nel mentre lei dia sta notizia che insomma stiamo andando avanti da un po'.
Allora, niente, comunque domani, ieri, l'altro ieri.
Oggi. Nel futuro.
Insomma, ieri, il 14 febbraio, finisce una grande era. Non so se qualcuno di voi all'ascolto ha mai sentito parlare di questo oggetto del male. Sto parlando di Internet Explorer, uno dei browser probabilmente più utilizzati nell'arco del tempo. Se tu sommi il tempo utilizzato dall'umanità all'interno di quel software, probabilmente Internet Explorer è uno dei software che ha avuto insomma maggiormente utilizzo nella storia, soprattutto negli primi anni 2000, era il software di punta. Ebbene, molti secondo me che hanno passato ore con gli occhi a piangere dietro i div e i dp dell'HTML hanno inventato nuove bestemmie per indicare questo prodotto di casa Microsoft. Ebbene, bene, da ieri questo prodotto è morto, è finito, non ne sentiremo più parlare, ha smesso di esistere, l'hanno messo in cantina, insomma non si può più usare, l'hanno decommissionato, come si dice, l'hanno spento.
L'hanno spento, sì, l'hanno derubricato a quel mondo a cui solo i ricordi possono appartenere.
E quindi insomma finisce questa storia di Internet Explorer, nessuno più si dovrà preoccupare di capire come far funzionare quella cosa lì all'interno del sito WordPress di sta ceppa per farlo vedere anche su quel obbrobrio.
Aspetta. Sì, sito WordPress. Mi stai dando dei segnali?
No.
Mi stai dicendo che vuoi rifare il sito della radio?
No, ce l'ho già pronto.
Che il grande blocco era il supporto a Windows Explorer.
Certo, questo sicuramente diciamo che è un sollievo per tante e tante.
Ecco, ricordiamo, secondo te?
Sì.
Secondo me no. Secondo
me tempo previsto quando tu dici dai.
Perché vedi, comunque in questo grande paese chiamato Italia esisteva tutta un'industria della sorveglianza e della repressione di Stato che faceva capo ad aziende come Hacking Team, insomma il grande prodotto di bandiera con cui le varie forze di polizia di mezzo mondo si crogiolavano per costruire strumenti atti alla repressione e al controllo, insomma comunque a vari metodi e strumenti di intercettazione informatica, le quali sono nate, hanno proliferato nell'internet proprio grazie all'esistenza di strumenti dai bassi standard di sicurezza come lo stesso Windows Explorer. Quindi comunque diciamo che il decommissionamento di questo software, di questo strumento, implica anche che non ci sarà più bisogno di quelle compagnie che andavano a cercarci sopra delle vulnerabilità o insomma dei magheggi per riuscire a sfruttarlo per intercettare, sorvegliare e spiare sostanzialmente delle persone ignare. Detto questo, 11:24.
No, giusto per chiudere questa non notizia, in realtà ci sono due questioni legate alla distruzione di uno degli strumenti che si utilizzano per accedere al grande mondo del web. Che se ne va un motore, no? Un engine, cioè chi ti permette effettivamente di renderizzare parte di dove è contenuta la conoscenza umana, fondamentalmente, perché non ce ne sono molti di questi strumenti, perché anche Microsoft Edge, che sarebbe l'altro browser di casa Microsoft, che insomma è quello installato di default se voi adesso vi comprate e avete un computer con Windows sopra, in realtà il motore che inizialmente dentro Microsoft Edge era di proprio, l'avevano fatto loro, era proprio di casa Microsoft, non mi ricordo neanche come si chiamasse, invece adesso utilizza quello di Chrome che si chiama V8. Quindi in realtà V8, che sarebbe appunto il motore che poi fa gran parte del tutto nella insomma, possibilità appunto di navigare nel web, è uno dei due grossi fondamentalmente motori che ci permettono di navigare sull'internet, e l'altro è quello insomma in casa di casa Mozilla. Quindi insomma si toglie un attore, uno degli attori più insomma, che secondo me è anche giusto, no? Che se ne vada dall'universo.
Tu dici, vuoi proprio dimenticartelo, non ne vuoi proprio più sapere niente.
Sì, no, basta. Internet Explorer, io sono felice di tutto questo. Tu se nel frattempo mi metti un tappetino.
Sì, io a parte il tappetino ci arriva un messaggio al 346-6673-263 che penso fosse riferito al nostro precedente tappetino, in cui ci si chiede: ma è la soundtrack di Paprika? Non so cosa sia Paprika, sto cercando su Wikipedia, però insomma. Forse sì, forse no, insomma comunque un pezzo che abbiamo trovato a caso cercando remix.
Suggeriscono dalla regia distribuita un film anime, anche io devo ammettere che non ho mai sentito
Paprika. Ah, metto la mia ignoranza sull'argomento.
Quindi insomma, mettilo nella playlist delle cose da vedere.
Certo, faremo sicuramente una sessione, visione, un cineforum all'argomento. Certo. Ma prima ancora vi mettiamo un pezzo di un altro gruppo, quasi parliamo di un singolo, di un individuo che si avrà la gioia, insomma, di esibirsi alla Blackout House domani qui in via Cecchi 21/A. Buon ascolto. E nel mentre ricordiamoci sempre dei nostri potenti strumenti.
Been all night, son. I was working, sick, you fucker. Come on and tell your mom now, 'cause I'm going to bed. You little asshole. You should have never been born. Just put down the tea and pour. Now get the fuck out of my sight. No, 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 no.
My new song.
Oh yeah. Nice riff. Nice sound.
Nice break. I always thought you just come here to pretend to do something for school, yeah. But instead, you're really rocking out. It makes me really proud. That's really something. Keep race coming and make one day. I can't participate in your little project.
No, niente, non ce la possiamo fare oggi. Ore 11:30, torniamo qua da...
Stacca, stacca, solite cose.
Solite cose.
346, 667, 3263. Salutiamo anche, non ci ricordiamo mai, no? Di fare i saluti, gli abbracci, i baci.
Sì, perché siamo sostanzialmente dei disagiati, quindi comunque...
Disadattati.
Disadattati, giusto, scusa, quella era la parola.
Ma anche disagiati, anche, insomma, non si...
Le due cose non sono complementari,
No. E, quindi, insomma, a parte che... volevamo sicuramente, insomma, sponsorizzare questa sera al Mezcal. Ci saremo, faremo le nostre solite chiacchiere su sicurezza dei telefoni, sai, le solite nostre cazzate.
Sì, le solite menate, vabbè.
Però attenzione.
Rinominata anche vendita di padelle.
Vendita di padelle. Tra l'altro, però piccolo inciso, allora ci sono due cose che c'è, a parte che ci hanno invitato, è stato anche tutta una cosa costruita, dai, non derubricarla.
No, sei te che hai detto usato la parola cazzata, io ho usato la parola vendita di padelle, che mi sembra molto più.
Poi c'è un'altra questione, sta uscendo una traduzione di un libricino appunto su queste tematiche, ben fatto, perché non è stato fatto da noi, la traduzione in realtà sì. Però sulla traduzione in realtà c'è meno responsabilità.
Una volta che, abbiamo usato un traduttore automatico?
No.
Ah, peccato.
No, ancora non... Forse non so se il livello...
Spero.
Però...
Cioè, un po' lo spero, così, insomma, comunque non dipende da noi il fallimento, ma...
Dipende da noi il fallimento, ma di questo ne parleremo, tra l'altro, nell'approfondimento che andremo ad ascoltare da qui a poco, perché non so se vi ricordate, ma avevamo promesso un ciclo di puntate sull'intelligenza artificiale.
Sì, tu avevi promesso 5 minuti fa che dovevi salutare qualcuno.
Ah, sì?
Poi sei saltato a parlare di un evento di cui nemmeno te stesso hai capito o spiegato di cosa faremo, e adesso risalti di nuovo di Paolo in frasca per andare all'approfondimento. Allora, Allora io direi, diamoci una scaletta, facciamo una cosa alla volta. Okay. Quindi allora,
stasera al Mezcal dalle 18 in poi, con il solito classico, insomma, margine.
Mercoledì del Mezcal, faremo
vita,
una cena.
Esatto, okay. Portate quello che volete trovare.
E faremo nel mentre una discussione sui tema telefoni, sicurezza,
sì,
dei telefoni,
sicurezza dei telefoni, autodidattica
in cui
digitale.
Presenteremo anche un libro sull'argomento.
Bravissimo, sei molto chiaro, molto chiaro, molto chiaro. E nell'altro task della scaletta cosa c'era?
Salutare,
insomma, volevi chi salutare ci qualcuno. Scrive da Roma chiedendo appunto suggerimenti, i nostri ascoltatori da Bari. Ce ne sono anche dal Molise, eh?
Ah,
io
te lo dico.
E qualcuno ci scrive addirittura: siete l'unico podcast, che in realtà è un fake, perché non, la maggior parte delle puntate, tra l'altro, non si possono scaricare. Il sito della radio c'è un problema con i podcast, che adesso non staremo qua a raccontare, però è molto difficile seguire un podcast di una trasmissione, perché tipo se tu metti più audio, insomma, adesso... Per l'appunto stavi parlando di quante parentesi riesco a aprire in poche sentenze.
Sì, e soprattutto quindi... questo è un problema tuo, visto che tu avevi promesso anni fa di risolverlo. Ma
dei podcast, ma sì, ci stiamo lavorando, è una cosa lunga, cioè non è una cosa che ci sono degli standard di qualità da seguire.
Che noi non seguiamo, ma facciamo
non siamo avvezzi a, e no, quindi certo. Insomma non è una cosa banale. E detto questo,
ultima parentesi,
me la sono dimenticata.
L'approfondimento. Vogliamo introdurre,
esatto,
un approfondimento.
L'approfondimento di cui appunto avevamo promesso di, insomma, questo ciclo riguardante l'intelligenza artificiale, avevamo fatto una puntata a tema estrattivismo. Quest'oggi invece parleremo sempre all'interno di questa cornice dell'intelligenza artificiale, parleremo del lavoro.
Ok.
Pensa che
roba.
Però non è male.
Non è male.
Vediamo se il taglio, l'editing è riuscito. La qualità è un po' così, ma perché c'era un ronzio di fondo. Sto facendo tutte le scusette di scuse, perché
sì.
Quindi se si sente un pochino, fatecelo sapere al 346-666-7-3263. Se ho detto tanti 7 e niente, io direi facciamo play. Una mezz'oretta che vi ritroverete tra i podcast di Stacca Stacca.
Ok, quindi partiamo con questo approfondimento e niente, insomma, ci risentiremo fra poco, nel mentre lo facciamo partire e niente, a risentirci.
Ed eccoci qua con questa seconda puntata di questo ciclo di trasmissione di approfondimento sulla cosiddetta intelligenza artificiale e sul mondo che la genera, la replica e la propaganda come angelo del Signore Dio che ci salverà tutti quanti, ma così non è.
Quindi, visto l'enorme successo della prima puntata, noi proseguiamo questo viaggio appunto partendo da questo libro che ricordiamo essere
Atlas of AI di Kate Crawford, edito da Yale University Press. In italiano non si trova ancora, quindi se lo volete leggere, ahimè, vi tocca leggerlo in inglese.
Avevamo fatto appunto una puntata sul tema dell'estrattivismo, sempre in questa cornice delle intelligenze artificiali. Invece quest'oggi cosa andiamo a approfondire?
Parliamo di lavoro, il lavoro umano, quello che secondo i più grandi propagandisti dell'intelligenza artificiale, di cui in Italia possiamo avere personaggi illustri del calibro di, che sono, Beppe Severnini, andrebbe a eliminare il lavoro umano e ci porterà verso un mondo tutto quanto automatizzato e tutto quanto felice, in cui il capitale si dovrebbe trasformare in qualche maniera in un'utopia di qualche genere. Ma come andremo a vedere,
non è proprio così.
No, anzi, diciamo pure che è l'esatto opposto, possiamo dire così. Diciamo così, adesso magari spieghiamo anche il perché, facendo un po' di ragionamenti e vedendo anche di portare qualche esempio pratico per capire come siamo di fronte a cose, di fronte a quelle classiche situazioni gattopardesche in cui si cambia tutto per non cambiare nulla. E quindi parleremo di faccende come la Faustomation, i turchi meccanici, il villaggio Potionchi dell'economia digitale, tutti temi che andremo ad esplorare, termini che andremo a spiegare un pochino più nel dettaglio, per portare avanti una tesi che io mi sento di annunciare fin da subito che fondamentalmente rispetto ai cari vecchi tempi della catena di montaggio non è poi cambiato così tanto, al massimo si è spostata da un punto di vista geografico, ma non è cambiato moltissimo nelle logiche perlomeno che ci sono dietro ai rapporti fra sfruttati e sfruttatori, che poi sono quello che almeno a me personalmente interessa un po' di più. E iniziamo parlando del primo termine che ho nominato poco fa, la Fuxtomation. Cos'è la Fuxtomation? È un termine che, per dirlo come dicono le persone colte, è un portmanteau, ovvero sia l'unione di due termini differenti, Faux, falso, automation, automazione. Perché si parla di finta automazione? Perché l'automazione, per come ci viene raccontata, in realtà non esiste, o perlomeno è molto minore rispetto a quello che si dice. E siamo di fronte di conseguenza a complessi meccanismi che permettono di catturare meglio il lavoro umano e di conseguenza di estrarre valore da esso, e i sistemi di intelligenza artificiale o presunti tali servono a questo scopo. Ma andiamo maggiormente nel dettaglio. Partiamo magari da qualche esempio pratico. Per eseguire il training dei modelli di intelligenza artificiale, possiamo pensare all'ultimo ritrovato di cui si parla molto nell'ultimo mese, ChatGPT, servono decine, per stare bassi, di migliaia di ore di lavoro umano di persone che fondamentalmente, intanto quelli al di là degli sviluppatori e degli ingegneri che ci sono dietro la progettazione, ma anche di lavori poco skillati, per dirla con questo termine da human resource, di persone che altro non fanno che catalogare oggetti da inserire poi all'interno dei dataset, vanno a catalogare i risultati stessi, perché ovviamente questi vanno raffinati e i sistemi di training hanno bisogno di lavoro umano, che vanno a dire all'intelligenza artificiale, al famigerato algoritmo con la maiuscola, che cosa è bene e che cosa è male nel risultato, in maniera che questo vada sempre più a produrre risultati, un output che sia in linea con quello che viene desiderato a livello fondamentalmente di business, cioè di quello che l'azienda vuole, di come l'azienda poi pensa di poterci guadagnare. Tutto questo lavoro è un lavoro nascosto di queste migliaia di persone che passano il tempo davanti a un monitor a taggare testi, immagini, risultati e quanto altro, in maniera molto simile anche come avviene per tutto quel simpatico mondo che è quello della moderazione dei contenuti sui social network. Anche lì spesso si dice, ah sì, Facebook piuttosto che Instagram, piuttosto che Tumblr, o come diavolo si chiama, hanno implementato tale algoritmo che permette automaticamente di andare a individuare le immagini di tal tipo che sono fuori dalla policy e bla 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 bla, per fare del web un ambiente più sicuro e safe e quant'altro. E poi in realtà uno scopre che questo famigerato algoritmo sono una schiera di lavoratori indonesiani sottopagati che passano 14 ore al giorno davanti a uno schermo a vedere video che alla lunga hanno anche effetti poco simpatici sulla psiche umana, perché magari si tratta di video di violenze di vario genere, anche molto brutali, tu te ne devi beccare a centinaia tutti i giorni, e li vanno poi a rimuovere, li vanno a segnare per l'eliminazione, perché poi magari questo viene fatto da altre persone ancora. Quindi il famigerato algoritmo alla fine è nient'altro che un sistema che va a consegnare a questi lavoratori dei dati su cui lavorare, e in questo gli algoritmi di intelligenza artificiale sicuramente rientrano, perché permettono di rendere molto più veloci tutti questi passaggi, di conseguenza più redditizi per l'azienda. Ma poi le decisioni in sé sono decisioni che sono completamente delegate agli esseri umani, perché quel livello di capacità di interpretazione non è ancora stato raggiunto dalle cosiddette intelligenze artificiali, e non è detto che siano in grado di farlo peraltro nel breve periodo, ma neanche nel lungo periodo. È un dibattito ancora aperto proprio da un punto di vista teorico e filosofico, assolutamente. Però questo lavoro comunque anche pesante, perché sì, è un lavoro d'ufficio, ma è un lavoro in cui una persona sta per 14 ore al giorno a guardare contenuti spesso che si vorrebbe evitare, che il trauma se li porta anche dietro, cioè ci sono persone che hanno sofferto veramente di sindrome di stress post-traumatico dopo aver lavorato per mesi o anni in quest'ambito. Questo lavoro qua è fondamentale, ma è un lavoro che viene completamente nascosto e completamente rimosso dalla narrazione che è stata costruita intorno al fantastico mondo di social network, economia digitale 4.0 e tutte le varie cazzate che sono state propinate dai responsabili del marketing a cui i giornalisti hanno dato ampia cassa di risonanza negli ultimi 10 anni. Tutti questi servizi si basano sul lavoro umano, perché è da quello che si va a estrarre valore. Altro esempio relativamente famoso è quello dei cosiddetti Amazon Turks. Gli Amazon Turks sarebbero i turchi meccanici di Amazon. Ora, piccola digressione storica sul termine turchi meccanici. Il turco meccanico era questo automa di fine Settecento che giocava a scacchi, che proprio era capace a muovere le pedine su una scacchiera, a condurre una partita, spesso anche con ottimi risultati. Benissimo, questo automa qua girava per le corti europee, il suo inventore si è fatto una paccata di soldi in quella maniera, e sono che un bel giorno è venuto fuori che il turco meccanico, turco perché questo automa aveva delle fogge orientaleggianti alla turca, diciamo, e ecco, dentro fondamentalmente c'era un maestro di scacchi nano, fondamentalmente di bassissima statura, che stava nascosto dentro il mobiletto che accompagnava il turco meccanico, e tramite un sofisticato sistema di leve e pulegge lo muoveva, e tramite un sistema di specchi controllava ovviamente che cavolo è che succedeva. Il sofisticato sistema di specchi e leve alla fine serviva a muovere le pedine e a convincere gli astanti che si fosse di fronte a un automa dotato di intelligenza, ma così non era. E questa metafora è stata anche ripresa nel mondo dell'economia digitale, ma è stata ripresa dalle stesse aziende. Amazon Turks è una definizione data da Amazon stesso, che le definisce come l'intelligenza artificiale artificiale, o l'artificio dell'intelligenza artificiale, se vogliamo renderlo un po' meglio. Ovvero, se di cosa parliamo? Partiamo da un fatto: Amazon vende milioni di prodotti che vanno catalogati, taggati per rendere maggiormente fruibili le ricerche agli utenti, vanno inseriti dentro prezziari, insomma tutto il classico lavoro che ci sta dietro la vendita dei prodotti, niente di particolarmente nuovo, solo che viene fatto sul web. Bene, questo lavoro qua non viene fatto in realtà dall'algoritmo, anche se anche lì l'algoritmo va a portare dati, a muoverli, ad assegnare un ranking ai lavoratori, poi su questo ci torniamo dopo, ma viene fatto da persone che lavorano esclusivamente da remoto. Amazon Turks non ha uffici, sono persone che lavorano da remoto. Una persona si può iscrivere al loro programma, se rientra dentro determinate categorie assolutamente oscure viene assunto, per così dire, da Amazon al di fuori di qualsiasi contratto legale peraltro, e viene spesso pagato in buoni Amazon. Cioè, tu fai tutto questo lavoro pagato con l'equivalente di pochissime frazioni di centesimo per ogni prodotto taggato, e vieni pagato con buoni spendibili direttamente sul sito del tuo padrone. Una dinamica non particolarmente dissimile rispetto a quella delle città fabbrica che sorsero a fine 800, prima negli Stati Uniti e successivamente anche in Europa, in cui sì, c'avevi la paga, peccato che poi tutti i negozi della città fabbrica fossero di proprietà della fabbrica stessa, per cui i tuoi soldi della paga li ritornavano al padrone facendo un giro un filino più lungo. E con Amazon non è niente di differente. Questa faccenda della Foxtomation in alcuni casi va anche poi verso quelle che sono quasi delle forme di truffa nei confronti degli stessi clienti. Era emerso qualche anno fa che un'azienda che si chiama X.AI, che aveva prodotto un'intelligenza artificiale chiamata Amy, che dovrebbe svolgere le funzioni di segretaria. Si noti tra l'altro come sia stata genderizzata al femminile questa segretaria, che appunto dovrebbe fare da assistenza virtuale, prenderti appuntamenti, tenerti dietro l'agenda, rispondere a mail, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, non esisteva. I clienti pensavano di avere a che fare con un sistema di intelligenza artificiale, in realtà avevano a che fare con una schiera di persone che lavoravano in un ufficio dall'altra parte del mondo e che passavano il tempo a chattare secondo dei rigidi standard che facevano in maniera di dare l'illusione dell'intelligenza artificiale, quindi mantenevano determinati standard di linguaggio, di punteggiatura, tempi di risposta, eccetera. Quindi un lavoro comunque mentalmente faticoso e impegnativo, in cui fingevano di essere delle intelligenze artificiali. E questa azienda qua ovviamente se l'ha beccata anche, cioè fondamentalmente faceva questo perché non era ancora stata in grado di sviluppare un sistema vero, e in questa maniera qua però poteva convincere gli azionisti che qualcosa funzionava. Siamo di fronte a una truffa, siamo di fronte a un caso esagerato se vogliamo, ma è un caso paradigmatico, che ben indica come l'economia digitale spesso e volentieri sia un villaggio Potionchi, che erano quei simpatici villaggi costruiti dal principe Potionchi, che era cognato dello zar a fine 800 in Russia, che servivano a convincere i funzionari imperiali in viaggio che nelle campagne tutto quanto andasse bene. Quindi erano delle facciate di legno con di casettine molto carino, dietro cui ci stavano le isbe piene di poveracci, di pezzenti che morivano di fame in mezzo alla muffa. Niente di diverso.
Un tema di cui tra l'altro abbiamo già parlato stacca stacca, in particolare di questa Brenda, che è un bot appunto che cerca di prendere degli appuntamenti per degli agenti immobiliari, e la duplice attività di uno strumento di questo tipo è appunto quello di convincere l'azienda a cui tu lo devi vendere che ti costerà poco, non avrà bisogno di manutenzione, e quindi appunto è totalmente dell'intelligenza artificiale che va da sola anche di notte, quando vuoi, non c'ha orari ovviamente, non c'ha dei contributi da pagare, mentre invece i clienti che poi invece devono comunicare con questo soggetto, invece devi convincerli del contrario, cioè devi convincerli che stanno effettivamente comunicando con un essere umano.
Ma al di là dei singoli casi, siamo di fronte a un sistema che richiede sempre un'enorme quantità di lavoro umano, quello di chi estrae le materie prime, le raffina, esegue il controllo di qualità sui prodotti, li assembla, esegue il training di intelligenza artificiale, finge di essere un'intelligenza artificiale, raffina dati e modera contenuti. Nulla di nuovo sotto il sole. In molti casi abbiamo potuto vedere come queste forme di disciplinamento del lavoro arrivino direttamente nel settore manifatturiero. L'automazione come forma estrema di disciplinamento della forza lavoro è stata, d'altra parte, un po' uno dei motivi del grande successo di Amazon per quanto riguarda la vendita di prodotti al dettaglio. E poi attenzione, sistemi simili sì, li ha inventati Amazon, ma contemporaneamente sono emersi e si sono imposti anche in tutto il settore della logistica e in generale nel settore manifatturiero. Pensiamo banalmente a un'azienda come la Foxconn, il colosso taiwanese che però ha i suoi stabilimenti in Cina, nell'area di Shenzhen, dove tutta la catena di montaggio degli iPhone, perché parliamo dell'azienda che produce praticamente tutti gli iPhone del mondo, questa catena di montaggio che si basa su una quantità enorme di lavoro umano, di persone che avvitano, incollano, attaccano display e quant'altro, è tutto quanto estremamente governato da queste forme di disciplinamento che vanno a settare il tempo di lavoro, quindi a imporre una determinata velocità. Ma non è niente di nuovo rispetto alla catena di montaggio classica, quella proprio novecentesca, che più novecentesca non si può, quella della Ford, per dire, o della Fiat, per rimanere a esempi più consoni alle nostre latitudini torinesi, però spezzettato all'interno delle global value chain, adesso senza stare a entrare nella definizione teorica di che cos'è che sono le global value chain. Fondamentalmente parliamo del fatto che quelle grandi concentrazioni industriali che prima erano geograficamente concentrate in una serie di luoghi, Torino, Detroit, sono state spezzettate grazie alle rivoluzioni della digitalizzazione su tutto il globo terracqueo, e hanno permesso di conseguenza di abbattere i costi per le aziende, a scapito questo ovviamente dei lavoratori. Insomma, così come la Foxtonation non va a sostituire il lavoro umano ma lo rende maggiormente gestibile, la stessa cosa avviene anche per l'automazione sul luogo di lavoro. Quindi, lungi dall'andare a eliminare la necessità di metterci una quantità enorme di fatica per produrre prodotti, si va semplicemente a, cioè semplicemente un corno in realtà, si va a rendere tutto questo lavoro più gestibile, più maneggiabile da parte del padronato, una gestione sempre più granulare, con un controllo di ogni singolo movimento teso a una maggiore estrazione di valore. D'altra parte era quello che già teorizzava Taylor nell'Ottocento, che poi Ford andò ad applicare. Ma se questo prima succedeva sul lavoratore da catena di montaggio, avviene poi dopo sul lavoratore digitale. Che poi questo sia un lavoratore digitale come ce lo immaginiamo, cioè un tizio che lavora con il computer, vedi quelli prima della moderazione dei contenuti che citavamo, oppure un tipo che in base a quello che il computer decide deve spostare n scatole al giorno all'interno di un magazzino Amazon se non raggiunge il famoso target e viene licenziato, oppure un cameriere di McDonald's. McDonald's è un'azienda che su queste forme di disciplinamento della forza lavoro ci ha fatto le vagonate di miliardi di ricavi negli ultimi decenni, già prima dell'esplosione della digitalizzazione, ma negli ultimi anni ancora di più. E allora, ecco, andiamo a vedere come alla fine non è che sia cambiato molto, nel senso che la logica che soggiace dietro l'utilizzo di questi strumenti è sempre la stessa, la logica dello sfruttamento, del controllo del lavoro in maniera granulare, molecolare, la possibilità di andare a mettere sotto controllo tutto il tempo che un lavoratore passa sul luogo di lavoro. Insomma, se le prime grandi filande industriali inglesi nel settore del tessile avevano concentrato il lavoro negli Swiss shop, lavoro che prima si svolgeva a cottimo nelle singole case di lavoratori, che erano anche contadini, artigiani autonomi, che del lavoro salariato traevano solo una quota parte del proprio reddito monetario, i turchi meccanici di Amazon altro non fanno che spezzettare quelle stesse modalità di lavoro sul territorio a livello globale. Ma la sostanza rimane la stessa, controllo granulare e sempre più intenso e intensivo di tutto quello che un lavoratore fa, a maggior gloria dell'estrazione del valore da parte dell'azienda. Se l'operaio Mass, il figlio di Ford e di Taylor, ma anche di Babbage, uno dei padri della computazione, l'operaio digitale disperso nel global value chain, e il figlio di Jeff Bezos e Steve Jobs. Sono cambiati i metodi tecnici di controllo, ma non è cambiata la logica che informa e plasma le relazioni tra sfruttati e sfruttatori. Vi è stato un momento negli Stati Uniti prima e in Europa occidentale poi, in cui la robotizzazione e l'automazione dei lavori manifatturieri hanno fatto piazza pulita nel giro di pochi anni di milioni di posti di lavoro. È stata la logica risposta del padronato a decenni di lotte che avevano portato un netto miglioramento dei livelli di vita dei lavoratori all'interno dello stesso sistema che li legava alle fabbriche in maniera strutturale. Ma contrariamente a quello che si pensa, non solamente il lavoro manuale è stato automatizzato con la conseguenza espulsione dal mercato del lavoro di milioni di persone in Occidente, ma anche lo stesso lavoro d'ufficio. La digitalizzazione nel settore dei cosiddetti lavori di concetto ha fatto fuori nel corso degli anni un'altra vagonata di posti di lavoro di contabili, disegnatori meccanici, fino a lavori poco qualificati ma fondamentali per il funzionamento degli uffici, tipo fattorini e portalettere. E tutti questi lavori qua sono stati ridimensionati e parte anche fatti scomparire, porta lettere ai fattorini degli uffici, non mi risulta che esistano più da un po' di anni, dell'emergere della digitalizzazione che permetteva una comunicazione molto più veloce tra i vari pezzi di azienda oppure con clienti e fornitori. Quindi insomma anche lì, se negli anni 80 era emersa questa narrazione come del gli operai che non si sono voluti reinventare in qualche maniera, sono stati giustamente espulsi dal mercato del lavoro, pensiamo a quegli imbecilli della marcia dei 40.000 che erano 15.000 qua a Torino, mentre invece gli impiegati in qualche maniera si salvano. Invece no, non è stato così, perché poi è arrivato SAP, è arrivato CAD, sono arrivati tutti i programmi che permettevano una gestione più veloce del flusso di lavoro degli uffici, e quindi quelli che prima facevano disegni meccanici sono stati esuberati, sono stati sostituiti da un ingegnere con un programma di CAD. Quelli che prima facevano contabilità con il classico doppio registro sono stati sostituiti da impiegati un pochino più specializzati che utilizzavano gestionali. L'automazione continuerà anche in questo settore, cominciamo a sentire parlare d'altra parte anche di primi applicazioni nell'ambito del lavoro forense, quindi banalmente nella ricerca di casi giurisprudenziali, che nel caso tra l'altro del mondo anglosassone, dove c'è la common law, fanno giurisprudenza, cioè la giurisprudenza conta molto di più rispetto all'Italia. E quindi questo va a togliere tutta una parte di lavoro da ufficio negli studi legali, che era un settore che si pensava completamente immune, ma andrà a colpire anche lo stesso giornalismo, lo stesso ambito dei copywriter, secondo me. Ma d'altra parte penso che un Numa potesse essere tranquillamente sostituito da un qualsiasi tipo di ChatGPT, anche non particolarmente evoluto, ecco. E quindi insomma l'automazione avanza, ma il lavoro non scompare, ma ci si trova sempre in qualche maniera un po' più poveri. C'è stato un momento nella storia in cui l'emergere delle grandi catene di montaggio, le macchine stridenti che dilaniano i pezzenti, per fare una citazione ad Antan, avevano fatto completamente a pezzi le capacità di autonomia di quel mondo di artigiani contadini, grazie al loro legame con la terra e l'essere nodi di estese reti di economia informale, anche se già messi in grave difficoltà dalle enclosures del secolo precedente, quindi la privatizzazione dei grandi fondi di terreno nell'Europa occidentale, però riuscivano in qualche maniera a vivere a prescindere dagli andamenti dei grandi mercati. Cioè, tutto sommato, se tu eri un contadino artigiano che faceva anche lavoro a cottimo per qualche grande industria del tessile nelle campagne inglesi del fine 800, del fatto che a un certo punto ci fosse una qualche bolla che per 4-5 anni ti creava magari una situazione di stagnazione economica che ti bloccava quell'industria, te ne potevi relativamente fregare, perché te comunque avevi il tuo orto, avevi delle reti di sussistenza, che non è che campassi bene, intendiamoci, perché nel piccolo mondo antico non si campava per un cazzo bene, però campavi. Adesso, quando è arrivata la crisi dei mutui subprime nel 2008, che è una cosa completamente slegata dalla vita e dal lavoro di milioni di persone, queste milioni di persone si sono trovate in qualche maniera bloccate e completamente fregate, e le conseguenze sono state molto più pesanti rispetto a come poteva essere un passato, perché il rapporto capitalista è un rapporto fondamentalmente che tende alla totalità, e nella totalità ci si stava molto di più a fine anni 2000 rispetto a come ci si stava nell'Ottocento. Però vi è stato anche con l'emergere di quelle catene di montaggio, di queste industrie pesanti, enormi, che sembravano un Moloch invincibile, vi è stato però anche l'emergere di tutto quell'insieme di saperi che permettevano di resistere, di contrattaccare all'interno delle stesse fabbriche. Non solo per condizioni di economica più vantaggiose, ma anche per recuperare la capacità di controllo del proprio tempo e del proprio lavoro, che è stato in realtà uno dei grandi temi del sindacalismo di fine 800 e di inizio 900, ancora durante l'occupazione delle fabbriche nel biennio rosso. Il tema del controllo del tempo e della capacità di controllo del luogo di lavoro era fondamentale, forse anche più rispetto ai vantaggi economici che si ottenevano immediatamente quando una lotta era vittoriosa. E all'epoca di lotte vittoriose, nel loro piccolo relativo, ve ne furono molte. E alla stessa maniera possiamo vedere come adesso la digitalizzazione pervasiva del mondo del lavoro, che si è basata sullo spezzettamento di quelle grandi concentrazioni industriali in certe aree del mondo, me le ha dovute trasferire e mantenere altrove, appena alla fine della manifattura, ovviamente. E questo affinamento di questa grande fantasia del managing totale, assolutamente ottocentesco, ma riproposto per tutto il Novecento e riproposto tuttora da grandi aziende come Amazon, Apple e compagnia. Ma ecco, queste stesse grandi aziende che si vantano della loro capacità di managing totale della forza lavoro sono messe in crisi da forme di lotta antiche ma quanto mai efficaci. Pensiamo banalmente a tutte quelle lotte importantissime avvenute negli ultimi 10 anni nel mondo della logistica italiana, perché Amazon potrà controllare l'algoritmo, Amazon potrà metterti magari anche l'esoscheletro per guidarti nei movimenti in maniera più razionale all'interno del magazzino, come Amazon in certi magazzini già fa, anche se non in Italia. Ma detto ciò, se tu ti siedi davanti a un cancello e blocchi la strada, tutto quello stabilimento di Amazon sarà bloccato e una possibilità di vittoria ce la potrai avere.
In sottofondo ci segnalano che ci sono delle pattuglie di polizia nei pressi della palazzina Einaudi, i cisti. E ci arriva un messaggio, insomma, inerente un po' all'intervento che avete sentito, che abbiamo sentito in questa mezz'oretta, e ci dice il messaggio, leggo pari pari: a proposito di Amazon, ho visto in rete che ci sono i negozi Amazon tipo 7-Eleven completamente automatizzati, pieni di telecamere che conteggiano gli articoli che prendi e uscendo ti addebitano l'acquisto senza la necessità di una cassa automatica. Cosa ci vuoi dire in merito? Sì, anch'io avevo visto il video dove pubblicizzavano questa nuova tecnologia per cui tu non c'è neanche bisogno di passare gli articoli che prendi, ma vengono identificati direttamente dalle milioni di telecamere. Ci sono anche dei sensori di peso sugli scaffali per come dire.
Sì, quella cosa ce la iniziano ad avere anche le casse automatiche dalle nostre parti.
Sì, sensori di peso sulle casse automatiche, sì, sugli scaffali per appunto quando c'è dell'indecisione, no? Perché cioè, immagino che tu debba prendere un po' di dati da n posti, no? Per capire che effettivamente hai preso quel prodotto oggetto. E te lo sei messo nel carrello, poi appunto. Poi non so come sia andata a finire quella storia, non ce ne sono molti di questi, però effettivamente quello che insomma promulgano, quello che pubblicizzano è il fatto che poi non c'è più bisogno, no? Appunto quello che si diceva un po' nell'approfondimento dell'automazione al servizio di chi i soldi già ce li ha, no?
Sì, praticamente, perché poi realisticamente anche da vedere dove li puoi mettere questi negozi, cioè, penso che prima che li vedremo dalle nostre parti ce ne vorrà.
Anch'io vorrei vedere un negozio così senza qua in Aurora.
No, infatti sarebbe interessante, secondo me succederebbero cose piccanti.
Vediamo.
Ma com'è questa impressione? Comunque ore
11:12 siamo sempre in diretta.
Siamo sempre in diretta, sì, perché può sembrare che qua gli orari si sconquassano, ma in realtà continuiamo a essere in diretta e ne approfittiamo per continuare a dare un po' di notizie, no?
Certo.
Lei tipo oggi di cosa ci voleva parlare?
Io non so, io il mio penso che oggi l'ho già fatto. Tu cosa dovevi fare? Io ho fatto solo il montaggio, non ho fatto un granché.
No, immaginavamo, anzi ci siamo già stupiti di questo grande lavoro di montaggio. Anzi, a proposito, lanciamo un altro contest.
Ho scelto i pezzi musicali anche, visto che qualcuno la scorsa puntata me li aveva, insomma, criticati.
Li aveva un po' criticati. E infatti lanciamo un altro contest al 346-6673-263, ovvero consigliateci i prossimi pezzi per gli stacchi durante gli approfondimenti. In particolare, se avete una musica che in un aeroporto, in un ascensore o in una RSA vi è piaciuta particolarmente, consigliatecela e la ritroverete nel prossimo approfondimento di Stacca Stacca. Nel mentre, ore 12:11, ci assieme ad ascoltare un breve pezzo sempre di Gidiot che ci sollazzerà domani qui alla Blackout House, e ripartiamo con le notizie a brevissimo. E così, per darvi la giusta carica mattutina, abbiamo messo questo pezzone di Egidiot. E nel mentre, per ricollegarci all'argomento dell'approfondimento di questa mattina, andremo a trattare due notizie che vengono da quello degli Stati Uniti in generale e che riguardano l'argomento l'argomento intelligenza artificiale. Insomma, diciamo che da un mese, un paio di mesi a questa parte, oramai sinceramente ho perso il conto e la cognizione del tempo, ci si è un po' interessati all'argomento dei chatbot, cioè di quelle intelligenze artificiali che attraverso una simil chat ci rispondono dando domande e risposte sempre molto argute. Questi strumenti, insomma, che diciamo che oltre ad automatizzare la scrittura di testi per i giovani studenti, si stanno anche, insomma, prodigando nel dare risposte sempre più creative ai problemi che gli vengono posti. Microsoft, dopo aver investito miliardi in OpenAI, l'azienda che ha costruito ChatGPT, ha annunciato che avrebbe integrato nel proprio motore di ricerca Bing i risultati e i suggerimenti forniti dal chatbot stesso, dall'intelligenza artificiale stessa. E nel mondo, insomma, delle big tech, ovviamente è partito la rincorsa a cercare, insomma, diciamo, il podio in questa lunga battaglia. Voi direte, roba veramente poco interessante. Sì, se non fosse che Google, per dimostrarsi all'altezza, dimostrarsi sul pezzo in questa lunga sfida, ha detto il chatbot lo facciamo pure noi. Non solo lo facciamo pure noi, ma ve lo includiamo pure noi nel vostro motore di ricerca. Quindi cosa hanno fatto? Hanno presentato questo grande chatbot dal nome Bart, se non sbaglio. Sì, Bart, vabbè, insomma, comunque. No, non era Bart, ma insomma, è un nome del genere. E questo semplicemente, e hanno fatto, diciamo, una dimostrazione pubblica, no? Dove hanno fatto questa classica kermesse in diretta, dove dimostravano i grandi prodigi del grandissimo strumento. A una domanda del grandissimo strumento su una questione che riguarda l'astronomia, in cui gli hanno chiesto qual è il telescopio che ha per primo visto un pianeta esterno al sistema solare, il chatbot di Google ha risposto male, ha dato una risposta sbagliata, no? E voi direte, e chi se ne frega? A quanto pare a qualcuno frega, perché il titolo in borsa di Google poi è crollato di circa il 10%, perdendo 100 milioni di dollari. Cioè, non so se vi rendete conto, ma per una demo fatta male, poi non so se questi penso, insomma, dal mio piccolo, che questi avessero già provato domande e risposte al magico strumento, e per una risposta sbagliata del magico strumento questi si sono visti perdere un sacco di soldi. Al che Google è corsa ai ripari dichiarando, questo sempre, insomma, a detta di non mi ricordo chi, del loro grande capoccia, di non fidarsi delle risposte schizofreniche di questi chatbot. Ora, diciamo che loro hanno un particolare interesse economico nel dirlo, no? Visto che ci hanno appena perso un bel sacco di soldi. Ma a cosa è dovuta anche questa incertezza, diciamo? Nel fatto che questi strumenti, se mai vi capitasse di giocarci, noterete che sono molto bravi nel fuffare, cioè nel riuscire a dare, anche nel caso in cui danno una risposta palesemente sbagliata, nel riuscire a renderla abbastanza convincente da essere non solo verosimile, ma anzi dal rendere la risposta e l'argomentazione particolarmente arguta. Perché? Perché sono macchine che hanno preso, digerito l'intero scibile presente sull'internet, tutto ciò che è passato probabilmente nella storia dell'umanità in forma testuale, loro l'hanno preso, digerito, compresso, archiviato, indicizzato, e quindi riescono a formare un corpo di conoscenze che ovviamente non ha eguali realisticamente. Però c'è qualcuno che sta iniziando a notare delle grandi discrepanze, no? Perché ci si inizia a chiedere, per esempio, su quanto siano intelligenti e svegli questi strumenti, su quanto siano, per esempio, capaci a risolvere dei problemi molto banali. Perché? Perché c'è tutta una parte della conoscenza umana che magari non è mai veramente passata da un testo, non è mai stata scritta da qualche parte. Però nella nostra conoscenza comune è praticamente è autoevidente, sono realtà più o meno autoevidenti. C'è un ricercatore sui temi dell'intelligenza artificiale, tale Yann LeCun, che fu uno dei primi a sviluppare la tecnica del cosiddetto deep learning, dell'apprendimento approfondito, nonché capoccia del Dipartimento di Ricerca sull'AI di Facebook, che oltretutto ha scritto uno dei libri a livello tecnico che è, se vogliamo, uno dei must del settore, che recentemente aveva fatto un po' di esempi molto interessanti da questo punto di vista. Per esempio, lui aveva provato a chiedere a ChatGPT, il famoso chatbot di cui stavamo parlando prima, tanto che riesce insomma comunque a rispondere a domande sulla fisica delle alte temperature, la dinamica del plasma dentro il sistema, dentro il nucleo del Sole, gli ha posto questa domanda molto semplice, ovvero: io tengo un foglio con due mani, una mano sta da un lato del foglio, la mano sta dall'altro lato del foglio, alzo una delle due mani, dove andrà il foglio? Secondo ChatGPT, il foglio va dalla parte della mano che si è alzata, quando è ovvio che tendenzialmente un foglio di carta, se si leva un vincolo, va nella direzione dell'altro vincolo, quindi va verso la mano che sta ancora ferma sul tavolo. Questa che diciamo di per sé è una banalità, no? Però effettivamente, non essendo mai stata messa, magari non essendo mai stata messa per iscritto, o essendo anche un ragionamento che bisogna fare a livello pratico e manuale, per un sistema che si è addestrato imparando a memoria tutto ciò che passa da Wikipedia, forum, libri testuali indicizzati, eccetera, eccetera, può essere complicato, no? Può non essere automatico. Così come un'altra cosa che si sta notando riguarda sempre le intelligenze artificiali generative, quelle che generano immagini, quelle che generano opere artistiche, no? La questione delle mani, esatto. Cioè, sì, il mio collega qui sta montando cose, studiando sul suo computer, nel mentre mi ha fatto un gesto con la mano, e quindi io gli ho dato il cenno, sì, giusto, le mani. Perché? Perché questi sistemi, per quanto siano intelligenti e per quanto siano effettivamente capaci di creare immagini molto complesse partendo da una descrizione molto sintetica, hanno un enorme problema, ovvero quello di disegnare una mano umana. Quando provano a disegnare una mano, spesso gli escono delle robe che sono orripilanti, semplicemente orripilanti, robe a sette dita, mani incrocchiate, dita che si intrecciano una all'altra. E uno dei sistemi, per esempio, che ha grossi problemi è il sistema sempre di ChatGPT Da Vinci. Poi ce n'era un altro di cui sinceramente non mi ricordo il nome adesso. Perché questo è particolarmente problematico? Perché anche quelli sono sistemi che comunque hanno imparato a disegnare guardando corpus di miliardi e miliardi di immagini, praticamente tutte le immagini che avremo più o meno caricato sull'internet da qui agli ultimi 30 anni. Quando spesso, magari non so, in una foto la mano umana viene impressa, raramente è, diciamo, estesa, ferma, rigida, e no, è composta nella sua, in una posizione neutrale, diciamo. Spesso magari prende un oggetto, è chiusa, non è ben visibile, e quindi il sistema automagico imparerà che le mani sono sempre tese, chiuse, che prendono un oggetto, no? E quindi comunque avendo uno scarso corpo realistico, impara poi a disegnarle di conseguenza. Questo era giusto per fare un piccolo cappello. Così lei sta giocando col computer, quindi non le voglio assolutamente dare fastidio.
Mentre no. Parlavi, mi è venuto in mente quest'altra cosa di, insomma, tangenziale, che leggevo appunto che ci sono alcune aziende che iniziano a inserire automaticamente tipo recensioni di oggetti, che è molto facile, no? Creare delle recensioni, è molto difficile crearle realistiche, quindi siccome sul mercato delle recensioni si giocano tanti negozi online e tante compravendite, quello che succede è che ovviamente è un mondo in costante lotta, no? Nel senso che tipo anche solo Amazon, per esempio, sulla questione delle false recensioni ha sviluppato nel tempo tutta una serie di ragionamenti e di anticorpi, per cui appunto c'è un mondo. E leggevo l'altro giorno che ad esempio la recensione, una di queste recensioni che era stata generata da un chatbot, stava facendo la recensione di un aspirapolvere wireless. Uh-huh. E tra le tipo critiche, sai che di solito ci sono pro e contro, sì. Tra le critiche c'era il fatto che avesse il filo troppo corto.
Giusto.
Che è evidente che non può essere, no? Nel certo. senso che non c'è il filo, quindi che cazzo... No, cioè nel senso la questione del contesto, no? Di contestualizzare mm-hmm. anche la cosa delle dita. Io non mi sarei spinto così oltre a cercare delle giustificazioni sul fatto che poi noi mettiamo tutte le foto instagrammabili con le cose, la
Ma
mela
non
in
solo
mano,
in generale,
no? Però dico, sì. Poi come... Se arrivi là, boh, chi non sa neanche chi ha scritto la roba, no? Fondamentalmente del motivo per cui il risultato è quello.
Probabile.
Ma poi il succo in realtà è un altro, che comunque quella roba lì non è per niente affidabile e infatti, cioè, poi il punto è che deve essere credibile, no? Il risultato poi alla fine, che c'è cioè il fatto che il primo esopianeta è stato scattato...
Sì, esatto, cioè, oltretutto un'altra... un altro articolo molto interessante che adesso non riesco a recuperare, però descriveva come una dottoressa avesse provato a sfidare ChatGPT proponendogli quelli che erano dei sintomi di un paziente, no? E questo gli è andato poi successivamente a creare una diagnosi molto realistica, molto verosimile, in cui andava sostanzialmente a creare delle correlazioni che di per sé non erano vere. Quando la dottoressa gli ha chiesto la ragione di queste correlazioni, ChatGPT gli ha risposto con un articolo, citando un articolo scientifico. Un articolo scientifico che però non esisteva veramente. Aveva degli autori che erano presi da una rivista che esiste realmente, ma che assieme non avevano mai scritto assieme un articolo, e che andava sostanzialmente a giustificare il suo errore. Quindi questi strumenti hanno anche questa, diciamo, questo bias in generale, di cercare sempre, esatto, di paracularsi, di difendere la propria posizione, il proprio errore. Perché? Perché tutto il gioco sta là, nel cercare di rendersi quanto più autorevoli e verosimili possibile. Ma 12:25, passando di palo in frasca, visto che poi dovremo andare a dare gli eventi della settimana e passare i comandi a Pennichella, parliamo di una notizia che ci ha colto di sorpresa, perché diciamo che eravamo stati riguardati più o meno alla lontananza quando il Politecnico cercò una collaborazione con, ti ricordi, l'Università del Technion, il polo di sviluppo tecnologico in Israele?
Sì.
Che sì, però avvicinati, perché
sì, mi ricordo.
Ok, grande, ti ricordi bene, ti ricordi. Ok, il Technion, questa università, questo polo di ricerca dell'Istituto Israeliano di Tecnologia, una fra le entità di ricerca e sviluppo di tecnologie poi largamente usate dal settore militare e repressivo del paese. Bene, l'Università del Technion è stata attaccata da un attacco ransomware. Da domenica, se non sbaglio, il sito dell'università non è più raggiungibile e guardando uno screenshot di un file contenuto in una nota che è stata poi pubblicata anche dall'università stessa, il gruppo che si è preoccupato dell'attacco è il cosiddetto, questa nuova entità, questo nuovo gruppo di ransom che si fa chiamare Darkbit, che è molto interessante perché da un lato, come insomma tutti i vari gruppi che fanno questo, che compiono questo genere di azioni, ha chiesto un riscatto economico per la liberazione del materiale che è stato cifrato, no? Perché poi questi gruppi, come abbiamo già detto, ma ripetiamoci perché no, sostanzialmente quello che fanno è andare a prendere il possesso, diciamo, dei punti nevralgici di una rete, di un'università, di un'azienda, di un ente di ricerca, di chi per essi, comunque insomma di una grande entità, si preoccupano poi di cifrare i dati sensibili, quelli che sono i dati presenti nei computer dei dipendenti, i dati salvati sui server, e successivamente chiedono un riscatto per ottenere la chiave di decifratura e quindi poter rientrare in possesso dei propri file, sostanzialmente. Altri, oltre a chiedere il riscatto per la decifratura, chiedono un riscatto anche per evitare poi la pubblicazione dei file. Quindi ti dicono, oltre a chiederti, insomma, diciamo, di se vuoi riottenere i tuoi file indietro, ti dicono anche, ok, ma se entro un certo limite non paghi, noi poi questi file li pubblicheremo su internet. La cosa interessante del gruppo Darkbit è che nella nota che è stata lasciata sui computer, sui server dell'università, si fa sia un riferimento esplicito al ruolo che l'università ha nella promulgazione dell'apartheid in Israele e al ruolo che come ente di ricerca ha nello sviluppo di tecnologie che poi vengono usate dall'apparato militare industriale del paese. E quindi comunque, diciamo, dandogli una precisa connotazione politica, quantomeno, facendo poi anche riferimento alla causa palestinese da qualche parte. Ah sì, perché dicono, e qua vado a leggervi la nota, questi dovrebbero pagare per le loro menzogne e i loro crimini, i loro nomi e le loro vergogne, dovrebbero pagare per l'occupazione, per i crimini di guerra contro l'umanità e per aver ucciso delle persone. Non solo i corpi dei palestinesi, ma anche le anime degli israeliani, insomma. Vabbè, e aver distrutto il futuro e i sogni che avevamo. E successivamente fanno poi riferimento, oltre all'occupazione in sé, anche al fatto che recentemente il Technion aveva licenziato un grosso numero di persone. Cioè, a quanto pare, il Technion aveva licenziato circa il 5% della propria forza lavoro, se non sbaglio. E, che è una cosa anche quella interessante, perché diciamo che comunque fa pensare, poi ovviamente questo noi non lo possiamo sapere, che però la motivazione fosse oltre che economica, oltre che potenzialmente politica, anche data da qualcuno che all'interno, insomma, è stato potenzialmente fatto fuori. Comunque, insomma, il gruppo Darkbit ha detto che si preoccuperà di andare a rompere le scatole ad altre compagnie tecnologiche che licenziano i propri dipendenti o che fanno che hanno come clienti stati particolarmente antipatici. Questo noi ovviamente possiamo solo sperare che sia così, e insomma gli auguriamo buona fortuna. E se poi, insomma, se un giorno sentiremo la notizia di un drone kamikaze che è andato a schiantarsi da qualche parte dove non lo sapevamo, possiamo magari capire il perché. Comunque, 12:31, vediamo un po' se abbiamo delle altre notizie. Ah sì, giusto un'ultimissima notizia, prima di ridare i controlli a Pennichella, è tornato online il sito Zeta Library, grande sito che insomma andava a pubblicare libri scaricabili gratuitamente sull'internet, che aveva praticamente, insomma, qualsiasi testo in forma elettronica che vi potesse venire in mente, la più grande biblioteca digitale dell'internet, precedentemente oscurata dalle forze dell'ordine americane per chiare violazione del copyright, che non solo è tornata su internet, ma è tornata in una forma molto interessante, perché prima, dopo essere stato, diciamo, oscurato il sito presente sulla rete pubblica, era ancora attivo il sito presente sul deep web, no? Il loro onion site, il loro Tor Hidden Service, che però, insomma, essendo appunto un Tor Hidden Services, chiedeva che uno prendesse Tor Browser, trovasse il link, che quei link comunque sono particolarmente lunghi, complicati da ricordarsi, uno se li deve scrivere da qualche parte, andare, poi fare, eccetera, eccetera. Che magari uno voleva solo scaricarsi un libro di ricette, no? Così sul momento d'amblè, per vedere la ricetta risotta alla zucca. E insomma, magari fare tutto questo passaggio è un po' lungo e complicato. Allora loro cosa hanno fatto? Sono tornati su internet con un sito, singlelogin.me, in cui ci si può iscrivere o loggarsi con le proprie credenziali, e successivamente si viene rimandati a un altro sito che è unico per il visitatore. cioè viene sostanzialmente creato un nome di dominio, un URL, no? Per ogni singolo utente, per evitare sostanzialmente che il loro dominio da cui si scaricano i libri possa essere oscurato. Ovviamente la tecnica non sappiamo quanto funzioni, visto che comunque, vabbè, non facciamo un cappello, ma abbiamo dubbi sul fatto che possa essere particolarmente utile, però insomma diciamo che è una bella notizia e che ci faceva anche piacere darla, ecco. Ricordiamo il sito singlelogin.me.